Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che, dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato. Parola di Dio. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine nel nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Perché sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria. Non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità. Alleluia, 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 alleluia. La tua parola, Signore, è verità. Consacraci nella verità. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che Gesù ebbe sfamato la folla, ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda mentre egli avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte solo a pregare. E venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù. La barca, intanto, distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde a causa del vento contrario. Verso la fine della notte, Gesù venne verso di loro, camminando sul mare. I discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: «È un fantasma!» e si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura. E Pietro allora gli disse: Signore, se sei veramente tu, comanda che io venga da te sulle acque. E Gesù disse: Vieni. Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, Signore, salvami. Allora Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: Uomo di poca fede, ma perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca, il vento cessò. E quelli che erano sulla barca gli si prostrarono innanzi esclamando: Ma tu sei veramente il figlio di Dio? Compiuta la traversata, approdarono a Genezaret. E la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione e gli portarono i malati. Lo pregavano di poter toccare almeno l'orlo del suo mantello, e quanti lo toccavano guarivano. Parola del Signore. Così termina il capitolo 14. Quel capitolo, abbiamo detto, che era un po', diciamo, impostato su quello che doveva essere la capacità di riconoscere il mistero di Gesù. Erode fa fatica a riconoscerlo, i discepoli fanno fatica a riconoscerlo e Matteo oggi, in questa conclusione del suo capitolo 14, ci dà un altro spunto che riguarda ancora una volta i discepoli. Ma andiamo a capire bene il messaggio di questa notizia di Gesù che cammina sulle acque del mare, e soprattutto dell'esperienza di Pietro, che si sente dire da Gesù: uomo di poca fede. Cos'è che vuol dire questo? E qual è il messaggio che ne deriva? Allora cominciamo a contestualizzare questa cosa. Possiamo dire che questo testo è un testo che anticipa, che prelude un tempo. Quale tempo? Il tempo in cui dovremo essere abituati ad una presenza di Gesù che non si vede. Il tempo della risurrezione. E infatti questo tempo della risurrezione bisognerà che sia caratterizzato da un accettare Gesù che non è più definibile con le categorie umane. Infatti Gesù cammina sulle acque e i discepoli non lo possono definire con delle categorie umane. Infatti, non potendolo definire con le categorie umane, è un fantasma. Quindi è una realtà non definibile dal punto di vista umano. Ora, la risurrezione sarà proprio così, perché il Gesù risorto non è definibile con le categorie umane. Allora, il testo è appunto riconsegnato alla comunità cristiana che deve vivere l'esperienza del Signore risorto. Quindi deve vivere l'esperienza di una presenza di Gesù che non è riconducibile alle categorie umane. Allora vediamo che cosa avviene quando succede questo. La barca dei discepoli è agitata dalle onde a causa del vento contrario. Però questa barca dei discepoli da dove parte? Parte dal luogo dove Gesù aveva moltiplicato i pani. Dove va? Va sull'altra sponda a fare? ad aspettare Gesù, che dovrà arrivare di nuovo a insegnare e a guarire i malati, come era solito fare. Allora, questa barca si muove, ma si muove a servizio di che cosa? A servizio di Gesù. Cioè, è la barca che segue i passi di Gesù, perché è la barca dei suoi discepoli. Ma questa barca adesso si trova in difficoltà tra le onde, ed era agitata dalle onde a causa del vento contrario. E questa barca sembra dire che è in pericolo, e questo pericolo è un pericolo che vede la barca quasi abbandonata da Gesù, perché le onde sembrano essere più forti anche della presenza di Gesù, ovvio. Quindi Matteo dice: avete visto cosa è successo? Quella barca sarà la Chiesa di sempre, cioè quella Chiesa che deve essere a servizio di Gesù sarà esposta continuamente alle onde e al vento contrario. Del resto questo tema è un tema prettamente apostolico, no? Tra l'altro lo sentiremo domenica, Paolo che parla a Timoteo e parla proprio in questa direzione: stai attento Timoteo, perché nasceranno dottrine che allontanano dalla verità. Ecco, allora la barca è esposta a venti contrari, è esposta ovviamente a qualcosa che fa paura, è agitata dalle onde, e i discepoli, quelli che vogliono invece essere a servizio di Gesù, è chiaro che sono posti in difficoltà. Perché? Perché devono fare i conti con queste dottrine che vogliono deviare dalla sana dottrina, come dice Paolo. Allora, che cosa succede quando la Chiesa è in queste condizioni? Cosa deve fare? Il punto sta qui, che durante la notte, mentre c'è questa agitazione, Gesù appare sulle acque ed è scambiato come un fantasma. Però, la finale, perché ci interessa capire subito il passaggio, quando cessa il vento? Quando la barca accoglie Gesù. Quindi, quando la Chiesa potrà ristabilirsi nella sua verità? Cioè, quando la Chiesa sarà forte a tal punto di far fronte a ogni dottrina che non è conforme alla verità? Quando? E quando farà risalire sulla barca Gesù. Ma per farlo risalire sulla barca, cosa deve fare? Ecco allora la figura di Pietro. Pietro rappresenta un po' questa Chiesa che è in difficoltà e ha bisogno ancora di colui che la rafforzi, che le dia sicurezza. Infatti Pietro intravede questo fantasma, no? Però pare che il testo lasci intendere così, che Pietro comunque, pur scambiandolo come un fantasma, sembra che nella configurazione di questo fantasma ci sia veramente la persona di Gesù. Però c'è il dubbio: come fa Gesù a camminare sulle acque? Ecco allora, Gesù che comincia a parlare: coraggio, sono io, non abbiate paura. E di nuovo Pietro vuole la prova: se sei tu, fa che io venga con te sulle acque. Ma quello che ci colpisce è proprio questo, che Gesù alla fine riesce a dire a Pietro: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Allora, dove sta il segreto per poter risentire la presenza di Gesù che sale sulla barca e fa tacere le onde e fa tacere il vento. Cosa è necessario fare? Se il rimprovero è uomo di poca fede, ma perché uomo di poca fede? Quando Gesù dice a Pietro uomo di poca fede? Quando appunto Pietro ubbidisce a Gesù che gli dice vieni, vienimi incontro sulle acque, però sente di affondare e allora grida Signore salvami. È lì che Gesù dice uomo di poca fede, ma perché? In fin dei conti Pietro ha ubbidito, no? E vieni, è andato, è sceso sulle acque. Quindi di per sé noi diremmo ha mostrato fede, perché ha ascoltato la parola, vieni, è ubbidito. Come mai Gesù arriva a dire uomo di poca fede? Cosa gli mancava ancora a Pietro? Ecco allora il punto. A Pietro mancava una cosa. Aver capito che se tu dai fiducia a Gesù, vieni, e Pietro dà fiducia a Gesù perché scende e comincia a camminare sulle acque. Ma se tu dai fiducia a Gesù, vuol dire che in ogni situazione tu non puoi più appellarti a te stesso, ma sei sicuro che Lui ti supporta, ti difende, ti dà forza. Anche se le situazioni contingenti sembrerebbero quasi dirti, vedi, Gesù non può fare più niente. Vedi, Gesù non può aiutarti. Vedi, queste cose che avvengono sono più forti di Gesù. Infatti Pietro lo dice, salvami, perché sto affondando. L'acqua, la pericolosità dell'acqua è più forte di te. E ovviamente questo per Gesù diventa motivo per dire uomo di poca fede, che non vuol dire che Pietro non ha la fede. Pietro deve aumentare sempre di più la sua fede. Del resto, se ricordate ieri, è lo stesso tema, no? Dove troveremo da dar da mangiare tutta questa gente? E ieri abbiamo detto, la folla mostra più maturità di fede che non i suoi discepoli. Infatti Gesù lo ricorda, date voi stessi loro da mangiare, ma gli apostoli non capiscono. Oggi la stessa cosa, Pietro ancora una volta mostra questa difficoltà, ha una totale consegna a Gesù, ma in tutto, e questa consegna a Gesù deve avvenire proprio quando ti trovi nella difficoltà di superare quelle realtà che cercano invece di allontanarti da Lui. Ora, la Chiesa in che modo ripete questa esperienza che appunto Matteo ci riconsegna? La Chiesa pecca, diciamo così, di poca fede quando pur capendo, pur avendo la conoscenza del Vangelo di Gesù, non riesce a porre il Vangelo come criterio che supera qualsiasi altro criterio terreno, e allora la Chiesa scende a compromessi. Sì, il Vangelo, però dobbiamo anche adeguarci alla mentalità del mondo. Sì, il Vangelo, però per salvarsi da quello che il mondo ti provoca, devi scendere a compromessi col mondo. Altrimenti soccombi. Maestro, io vengo da te, però l'acqua mi fa annegare. Uomo di poca fede. Ecco allora, la pericolosità della Chiesa è proprio questa, quella di sentirsi dire da Gesù uomo di poca fede. Cioè, tu vuoi essere la mia Chiesa, ma hai ancora poca fede. Perché? perché non hai il coraggio di vivere solamente in obbedienza al mio Vangelo. In altre parole, mischi il mio Vangelo con i compromessi umani. Perché? Perché stai capendo una cosa, che se vivi pienamente il mio Vangelo, gli uomini non ti vogliono più. E la Chiesa cade in questa ambiguità. Per essere ascoltata dalla gente deve assumere categorie che piacciono alla gente. San Paolo a Timoteo. Verranno falsi maestri che diranno, parleranno del Vangelo, ma in che modo? In modo che dicano cose che la gente vuol sentirsi dire. Ecco il Pietro che va da Gesù ma non riesce a stare a galla. È l'uomo della poca fede, cioè è l'uomo che ha paura a confidare totalmente in quel Gesù. È l'uomo che ha paura a dire il Vangelo di Gesù come assoluto criterio della vita. Mi sembra di aver capito che anche questa mattina, no? Paolo ci indirizza in questa strada, no? Quando appunto abbiamo sentito quelle parole che sono fortissime, no? Fratelli, annunciare il Vangelo innanzitutto non è per me un vanto, ma è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. E poi dice, e il punto è questo, no? Ma qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto. Ma perché? Perché non lo faccio per mia iniziativa. E lo faccio solo perché mi è stato affidato questo incarico, no? Ma che cosa vuol dire questo passaggio? Vuol dire così, che Paolo, a costo di subire anche qualcosa contro di lui, non può cessare di dare la verità del Vangelo. Perché? Perché questo, dice, pur essendo libero da tutti, io mi sono fatto servo di tutti. Ma in che modo? È in questo modo, perché io devo guadagnare molti al Vangelo di Gesù. Allora, Paolo non teme tutto ciò che gli possa capitare nell'annunciare il Vangelo. Però è cosciente di questo, perché lo sa che annunciando il Vangelo si attira l'ira di coloro che stanno... Lo sa. Sono le acque che fanno gridare a Pietro, salvami Signore, perché sto annegando. Ma Paolo ha capito perfettamente, ormai lo sa. Non teme più queste acque che cercano di sommergerlo, perché lui ha questa forza, no? Ha la forza di essere fedele solamente al Vangelo di Gesù. Ma questa è l'immagine di come deve essere la Chiesa. Quella Chiesa che deve vivere assolutamente il Vangelo di Gesù, perché la Chiesa è fatta per questo. È fatta per riconoscere Gesù come davvero quella presenza che continua ad essere tra noi, anche se è risorto, anche se non lo vediamo. La Chiesa è quella che deve dire che quello che si vede lì non è un fantasma, è proprio Gesù. Quel risorto non è una favola, è proprio Lui, il Messia, quello che ci dà la certezza di Dio. La Chiesa deve dare questa testimonianza. Certo che per dare questa testimonianza, appunto, deve passare attraverso la grande prova. È la prova dell'acqua che ti sommerge se vai verso Gesù. Se tu continui a credere a Lui, è certo che il mondo ti rifiuta. È certo che non trovi risposta. È certo che sei anche, in altre parole, quasi preso in giro. È chiaro che non sei condiviso. Certo, l'ha detto Gesù, beati voi quando gli uomini vi odieranno. Ma guai a voi quando gli uomini diranno bene di voi. E la Chiesa cosa fa? Cerca il bene degli uomini, cerca la conferma degli uomini, cerca, e questo è il punto focale, quando la Chiesa assume come verità ciò che piace agli uomini, ciò che riesce a far contento agli uomini, e assume come verità tutto questo. È il pericolo della Chiesa. È Pietro che sì, cammina sulle acque perché pensa di essere fedele a Gesù, ma non ha ancora capito che cosa vuol dire consegnarsi totalmente a Gesù. Ecco allora che questo testo non è da guardare solo come il miracolo di Gesù che cammina sulle acque, no, eccetera. No, no, no. Ma è proprio da vedersi come un'istruzione che Matteo riconsegna alla Chiesa proprio per dire: svegliati, o Chiesa, guarda che tu hai una missione, la missione di riconoscere Gesù risorto. Ma se lo riconosci, non devi aver paura di niente, perché deve essere solo lui quello che ti dà la garanzia e la certezza. Infatti, quando Gesù sale sulla barca, interessante, sale sulla barca, il vento finisce. Ma sale sulla barca, perché se non fosse salito sulla barca, la barca sarebbe continuamente stata esposta al vento. Allora la Chiesa deve fare salire Gesù, cioè deve ridare la presenza certa di Gesù. Allora la Chiesa ritorna nella verità. Il vento cessa, le onde cessano, la barca raggiunge l'altra riva, cioè va avanti speditamente, ma per dove? Ancora, per portare di nuovo l'annuncio di Gesù, perché la barca deve approdare all'altra riva dove c'è la folla che aspetta Gesù, perché Gesù deve insegnare, deve ancora dare all'uomo la sua parola di verità. Ecco allora com'è importante questo testo, perché ci porta davvero una visione della Chiesa. E qui, quando parliamo di Chiesa, è logico che non parliamo della Chiesa solamente intesa come la gerarchia, mi raccomando, La Chiesa è tutta. La Chiesa è tutta. Certo che la presenza dei pastori è una presenza che deve essere di responsabilità, perché qui è Pietro che deve riconoscere Gesù, deve riconoscerlo. E deve riconoscerlo proprio come colui che unico può far tacere le onde del mare. Ma Pietro deve stare attento, perché deve stare attento a non confondere. E Pietro non può dire: sì, va bene Gesù, però poi il mio modo di agire, il mio modo di insegnare è conforme alle istanze di questo mondo. Perché in questo modo espongo ancora la barca alle onde del mare, al vento. Pietro è chiamato da Gesù uomo di poca fede, ma non perché non crede in Gesù, ma perché non si è ancora totalmente consegnato a lui, non ha ancora il coraggio di essere come Paolo, che nonostante tutto non cederò mai di dire che il Vangelo di Gesù è l'unica strada di salvezza. Perciò la Chiesa deve respirare questo spirito. Se non respira questo spirito, la Chiesa è in balia delle onde del mare. È una barca traballante. È una barca che non sa neanche se può arrivare all'altra riva, perché è in balia dei venti. E ripeto, questa preoccupazione era molto presente negli apostoli, Attenti alle false dottrine. Attenti ai falsi maestri, attenti a coloro che non hanno la possibilità di dare garanzia certa alla Chiesa, perché non riconoscono più Gesù. Lo conoscono, ma non lo riconoscono, perché il punto non è conoscere Gesù, è riconoscerlo risorto. E però per riconoscerlo risorto devi fare il salto. Ti sembra un fantasma, sì, perché non lo vedi più, non c'è più, non c'è. Però tu devi crederlo e devi riconoscerlo, anche se ti sembra un fantasma, ma siccome tu lo cerchi sinceramente, hai questa fede, lo riconosci, e lo riconosci soprattutto dove? Nella sua parola, nel suo Vangelo. perché è nel suo Vangelo che ti viene comunicata la sua presenza, la presenza dello Spirito. Ma ovviamente bisogna avere fiducia solo nella sua parola, nel suo Vangelo, altrimenti povera barca. Sarà sempre una barca che è esposta alle onde, che è esposta ai venti, e sarà sempre una barca che è guidata da un uomo di poca fede, quell'uomo che non può garantire sicurezza alla barca, quell'uomo che non può garantire sicurezza al gruppo dei discepoli. Ecco il pericolo in cui ricorre Pietro, e non è ancora guarito Pietro, nonostante questo richiamo di Gesù, Pietro non è ancora guarito, perché dovrà arrivare anche a dire: io non lo conosco, pur di salvare la propria vita. Perciò è un cammino molto forte questo, molto profondo, ma è un cammino che implica davvero una maturità che deve continuare, e Gesù chiede che i suoi discepoli arrivino a questa maturità, perché altrimenti la barca non potrà mai essere sicura. Ecco allora questo messaggio forte che Matteo riconsegna alla comunità cristiana, ma lo riconsegna anche a noi. È necessario che la Chiesa riconosca quel Gesù che cammina sulle acque, e quando lo riconosce deve avere la forza di consegnarsi totalmente a Lui, sapendo però che solo in Lui, perché tutto, poi, la fine, il punto finale, qual è? Cosa vuol dire che dobbiamo riconoscere Gesù? Ma in che senso lo dobbiamo riconoscere? Lo dobbiamo riconoscere così, dicendo appunto che solo in Lui noi abbiamo la verità. Ecco il tema delle dottrine. Ecco il tema dei falsi maestri, i quali ti vogliono mettere il dubbio su questa assoluta certezza che solo in Gesù c'è la verità. Se non arrivi a questo, la Chiesa continua a guardare Gesù, ma continua a essere dubbiosa, forse è un fantasma. Non ha il coraggio di andare oltre, non ha il coraggio di dire: no, quel Gesù è proprio Lui. È la verità. E sostenere questo vuol dire riconoscere Gesù. E quando la Chiesa farà questo, ritornerà a essere veramente la Chiesa, corpo di Cristo. E ritornerà a essere finalmente quella Chiesa che è descritta da Luca negli Atti degli Apostoli, quando erano un cuor solo e un'anima sola, dove non c'erano differenze, dove non c'erano bisognosi. Insomma, era una Chiesa che parlava di una presenza di colui che ha fatto cessare le onde del mare, che ha fatto cessare i venti. Infatti è una comunità che gode la pace, gode la pienezza. Luca ci descrive la comunità cristiana così, ma quella comunità cristiana lì, come mai è così? Quella chiesa lì di Gerusalemme, la prima, perché è così? È certo, perché riconosce e vive la presenza del risorto, grazie all'annuncio degli apostoli, che adesso sono forti, adesso sono sicuri, adesso sono fortificati, anche Pietro è fortificato, perché adesso davvero hanno capito che quel Gesù risorto è presenza viva, e quella presenza viva è davvero certezza e verità, non ce ne sono altri. Da qui scaturisce la bellezza di quella comunità cristiana. Erano un cuor solo e un'anima sola. Ecco dove vuole arrivare Matteo, Vuole arrivare a dire: avete capito cosa è successo su quella barca? È salito lui, è finito il vento e sono finite le onde. La barca raggiunge tranquillamente l'altra riva. E così la barca è appunto il segno, il simbolo di questa Chiesa che, se ritorna a riconoscere Gesù, ritroverà la sua pienezza, la sua pacificazione. È la Chiesa vera, è il corpo di Gesù. Allora anche stamattina ci rivolgiamo al Signore proprio chiedendo questo, che anche noi, parte di questa Chiesa, tutti noi, siamo pietre vive che il Signore usa per costruire la sua Chiesa, tutti noi. Perciò tutti noi siamo impegnati a gridare proprio al Signore questo, no? Signore, fai in modo che si ricostituisca la tua Chiesa. Fai in modo che la tua Chiesa possa essere ancora il luogo dove tu ci sei, dove tu vivi, perché possiamo dirci davvero, noi siamo il tuo corpo, siamo il segno della tua presenza. Ed è quello che noi vogliamo fare anche questa mattina, proprio dicendo al Signore, fai in modo che allora ancora la nostra vita sia sempre guidata solo dalla tua parola. Donaci fedeltà alla tua parola, perché siamo fedeli alla tua parola, siamo sicuri che tu ci prendi come pietre vive per costruire ancora la tua Chiesa. È la barca che ha fatto salire Gesù, è la barca che adesso però gode la sua pace. E allora lo chiediamo anche stamattina, elevando al Signore la nostra preghiera, che è la preghiera numero 3.